Buongiorno studenti ed ex studenti a questo punto.
Siamo tutti studenti del mondo e della vita oltre che della scuola. Che cosa dici tu?
È vero, ogni giorno impariamo, ogni giorno scopriamo, ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo.
Vabbè, come avrete immaginato, oggi si parla di scuola. La scuola ormai, almeno in Italia, è finita, in Irlanda credo anche,
Eh sì, finisce, anzi finisce pure prima.
no? Ok, in Italia è finita da qualche giorno. Ma noi siamo ancora qui a parlarne perché? Perché ti diamo un po' le somme di quello che è stato non solo questo ultimo anno scolastico, ma questi ultimi anni scolastici per quanto ci riguarda. Siamo io personalmente alla fine di un percorso che è quello del liceo scientifico, questo è l'anno della mia maturità, tu l'hai presa l'anno scorso nel liceo linguistico.
No,
Bene.
no, quello è linguistico. Ho fatto il liceo scienze umane io.
Addirittura, meglio ancora allora. Quindi, beh, come sai, abbiamo fatto diverse esperienze simili che ci hanno portato ad incontrarci. Noi ci siamo incontrati e conosciuti grazie alla scuola, sostanzialmente, in una serie di progetti che ci hanno visto inizialmente in competizione. Ti ricordi, vero?
Perché chi si scorda?
Chi si
Chi si dimentica?
dimentica?
No, essendo io una chitarra,
Ti sei scordato?
mi sono scordato, esatto.
Va bene, allora te lo ricordo io. Ti ricordi sicuramente, a parte gli scherzi del progetto a scuola di Open Questione che ci ha visti impegnati per un bel periodo, 5 mesi se non erro, sì, all'incirca sì, a mettere le mani tra i finanziamenti pubblici.
Sì, era la mia seconda partecipazione al progetto di Open Coesione, da dimenticare entrambe, però vabbè.
No, per me è stata la prima, è un bellissimo ricordo perché alla fine siamo arrivati secondi.
Ci
Siamo stati
credo,
in Senato, insomma. Io aspettavo di
ci
vedere
credo.
qualche personaggio imminente. Era il periodo in cui stava formando l'attuale governo, e quindi mi aspettavo di vedere qualcuno di questi fantomatici personaggi. Però alla fine non c'era nessuno, Senato vuoto, vabbè.
Probabilmente avrei visto a Giuseppe Conte, ma semplicemente non l'hai notato.
No, no, sì, è
Sì.
possibile e raccolgo la finezza della tua battuta, ma forse ancora non si era formato il governo quando siamo andati, sai? Non ricordo bene, è stato formato da lì o qualche settimana dopo.
Ah,
Ad ogni
ok.
modo, parliamo di scuola. Che cosa possiamo dire della nostra esperienza scolastica? Partiamo da quella che sostanzialmente è l'obiettivo principale della scuola, ovvero la formazione. Secondo te, tu, dopo il tuo studio, dopo i tuoi vari anni di studio, anche parlando delle scuole elementari e medie, oltre che alle superiori, hai raggiunto obiettivi formativi, competenze, conoscenze e culturali anche, che non hai potuto raggiungere se non fossi andato a scuola?
Decisamente sì, decisamente sì, sotto tanti punti di vista ho avuto un'ottima formazione, anche per via del liceo che ho scelto. Le scuole elementari e le scuole medie sono state, diciamo, un campo, come dire, di battaglia sotto tanti punti di vista. Sono stati, diciamo, gli anni, per me, anni un pochettino difficili, però si sono superati anche quelli. Diciamo che la fascia scolastica, cioè il periodo scolastico che mi ha sicuramente formato di più, influenzato di più nel mio pensiero, nel mio modo di essere, eccetera, è stato sicuramente il periodo delle scuole superiori, senza ombra di dubbio. Ma oltre le semplici attività, diciamo, scolastiche, sui banchi, di cui comunque tengo un'ottima formazione, avendo studiato psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia, diritto, tutte materie che mi hanno servito, mi sono state utili, no? Nel corso poi della vita. Ma tutte le attività poi fatte nell'extrascolastico sono state forse pure più formative di quelle poi fatte in realtà sui banchi di scuola. E ti parlo, sì, come tu hai ben detto, del progetto Open Coesione, di cui siamo stati, diciamo, avversari.
Diciamo per chi ci ascolta e non conosce questo progetto che si tratta di una sorta di monitoraggio di fondi dell'Unione Europea, grazie alle politiche di coesione, che che vengono annualmente rilasciati ai territori per delle opere pubbliche di una certa rilevanza, insomma. Quindi si sceglie un progetto, le varie scuole tramite delle classi scelgono un progetto e poi andranno a monitorare i finanziamenti fatti a questo progetto, se sono stati spesi correttamente, qual è stato il risultato, se il progetto è a buon punto, se è stato concluso, se non è stato così, perché, se mancano soldi, insomma, monitoraggio civico.
Sì. È stato molto formativo. Ti mette nella posizione di dover affrontare un progetto. Per esempio, nel nostro caso è stato in qualità di project manager, quindi diciamo della persona che deve coordinare un po' tutta l'attività del team, ed è stato altamente formativo. Altamente formativo. Per dire, se un domani, anche ti parlo durante il mio lavoro quotidiano, che è quello per, diciamo, pagarmi poi gli eventuali studi, che è quello del barista, se domani divento supervisor o caffè manager, io ho già delle competenze acquisite da quel periodo là, da quell'attività lì, che mi ha permesso di capire come si deve coordinare e gestire un team.
Sì, è vero, anche io avevo il tuo stesso ruolo nel mio team e la cosa, secondo me, è una cosa da un lato complessa, perché comunque devi mettere, noi eravamo una ventina di persone, devi mettere 20 teste d'accordo e farle lavorare per uno scopo comune e se un tassello di questo, che alla fine è un puzzle, si sposta o non è al posto giusto, le cose possono andare, possono non andare come dovrebbero e vi è tutto un ritorno non positivo, insomma, quindi è molto importante, è una figura importante secondo me, come alla fine lo sono tutte, però questa è una visione d'insieme, ecco, coordina in pratica.
Deve avere un attimo un occhio fuori dal particolare e vedere un po' più il collettivo. Non è mai facile gestire un collettivo, gestire un gruppo di persone,
No, assolutamente.
perché ognuno poi ha le sue opinioni, il suo modo di lavorare, il suo modo di fare, e quindi è sempre complicato metterle d'accordo, soprattutto. Dire: ok, lui fa così, lui fa in quest'altro modo, però dovete lavorare sulla stessa cosa e dovete ottenere un risultato insieme. Non è facile, non è assolutamente facile.
No, decisamente. Però, tornando alle esperienze scolastiche, io mi sento di dire, guardando indietro e unendo i vari puntini che si sono formati in questi lunghi anni, mi sento di dire che è vero che le esperienze in classe, le lezioni mi hanno dato molto, però quello che mi ha fatto crescere più dal punto di vista personale sono le esperienze fuori dalla classe o comunque fuori dalla lezione. Mi spiego meglio, se durante una lezione tu sostanzialmente apprendi un contenuto, poi magari torni a casa, devi fare qualcosa di pratico, devi sbrigarti una questione da solo, che può essere una qualsiasi questione burocratica o devi contattare qualcuno per qualche assurdo motivo, devi reperire un contatto, devi fare qualsiasi cosa, ma la qualunque può essere, qualcosa di pratico che nella vita farai chissà quante volte. Ecco, ho notato questa cosa. Questa competenza, questa abilità non me l'ha data il seguire la lezione, ovviamente. Me l'ha data fare tante cose, tante attività parallelamente, come la rappresentanza nell'istituto, oppure questo progetto qui o altri che ho seguito in questi anni. E cosa succede? Io ho notato, che sono due parti complementari. E facendo un confronto magari con altre persone che conosco, da un lato in alcune c'era troppo una componente, dall'altra un'altra. Scusate il bisticcio di parole, ma comunque cosa voglio dire? Sono due esperienze complementari e una non può fare a meno dell'altra, per dire non si può avere praticità nelle cose e avere, tra virgolette, una marcia in più nelle cose pratiche senza avere una base dietro, perché alla fine si resta degli ignoranti, ma contemporaneamente non si può nemmeno vivere nel mondo della filosofia e della conoscenza senza, che so, prendere un biglietto dell'autobus o muoversi in una grande città o fare la qualunque. Dal punto di vista pratico. Quindi queste sono due cose che vanno parallelamente.
Ci stavo pensando proprio ieri a questa cosa che hai detto tu, al fatto che la teoria ero che aspettavo il tram, ho detto, ma stavo pensando a sta faccenda, teoria e pratica, no? E stavo proprio notando in tutta la mia vita, in tutte le cose che ho vissuto, che quando ho provato a fare qualcosa con solo teoria, Poi andava tutto di merda, ma proprio tutto, ma tutto uno schifo, perché tutto quello che tu hai pianificato, hai scritto, che per te in teoria entra perfetto, poi ad applicarlo con le persone, con gli imprevisti, con le variabili, con le vere variabili, e poi lì non entri mai, però invece se fai l'opposto, hai avuto tanta pratica ma non hai nessuna base teorica, spesso
Hai
ti ritrovi
esperienza, hai esperienza.
esatto, ti ritrovi, no, però ti ritrovi sempre lì comunque, che a un certo punto quelle basi teoriche che tu non hai, ti servono uguale. A un certo punto ti ritrovi a un bivio che anche lì, pratica senza teoria, ti porta comunque a non avere il risultato sperato, in tutti e due i modi. E quindi serve un equilibrio. Questa cosa la notavo tantissimo anche io sono stato rappresentante di istituto, come te abbiamo avuto anche questa cosa in comune.
Sì.
Quando abbiamo organizzato delle attività, ma non so quanti ascoltatori sanno di un'attività in particolare di cui io sono molto fiero, e che abbiamo fatto nel mio istituto, nel nostro istituto. Il liceo Mazzini nell'anno scorso è stato il Career Day, che era una giornata che avevo proposto e che poi abbiamo lavorato con un gruppo di persone, che ringrazio tantissimo di avermi aiutato, dove abbiamo diciamo unito le varie parti del mondo del lavoro in maniera con i professionisti, eccetera, in maniera tale che gli studenti si possono confrontare, e organizzarlo nella teoria a me sembrava molto semplice. Chiami le persone, le infili nella e
Vengono.
finisce là, no? Invece poi nella pratica ti trovi che devi mandare le lettere e che devi chiamarli e che devi metterti d'accordo sull'orario e che qualcuno viene più tardi e che
E poi
devi
c'è quello che è
contare
il vizio, che vuole questo e vuole quell'altro.
e devi stamparci le grafiche. E poi va dalle grafiche, non c'hai i soldi, però devi chiedergli. È un macello, è un macello, è un macello, è tutto un macello. Poi ci siamo riusciti perché ci siamo messi in impegno, ognuno ha fatto il suo, era una cosa che ci ha presi e quindi tutti hanno messo il massimo. E ci siamo riusciti. Qualcuno non è venuto, qualcuno ci ha dato un buco all'ultimo minuto, però fondamentalmente olio di gomito e c'è
Ed è
l'unica
venuta
casa.
fuori.
E se la fa come tutte le cose nella vita, poi bene o male, con olio di gomito qualcosa esce sempre fuori. Ed è un'altra cosa che mi ha formato tantissimo, organizzare in generale gli eventi. Organizzare gli eventi, a me, forse è la cosa che più mi ha formato fino ad oggi,
Anche
nel
a me,
rapporto
penso di sì. Forse tu ne hai organizzato qualcuno in più di me, però credo che questa sia stata la parte più formativa. Io ho avuto un'esperienza simile con le giornate dello studente. Le abbiamo fatte quando sono stato eletto con i miei colleghi all'istituto, al liceo Zaleuco di Locri. Le abbiamo fatte dopo un bel po' di anni che non venivano fatte. E quindi sostanzialmente siamo partiti da zero. E ci siamo confrontati con una parte teorica che era semplicissima, ovvero i ragazzi si iscrivono, e organizzi le attività, ogni attività nella sua aula, organizzi il concerto, organizzi il talent, perché abbiamo fatto anche il talent degli studenti. Sono 2 giorni ed è finita lì. Nell'atto pratico vai a mettere assieme le teste di 700 ragazzi e di 50 professori, vai a farle lavorare assieme, perché poi alla fine devi muovere tutti questi ragazzi, ma devi anche sapere come prendere i professori, perché anche loro ti possono dare problemi. Perché poi chi si prende la responsabilità delle iscrizioni me ne occupo io. E succede che non si capisce più niente, perché serve, secondo me, sempre un'unica persona che abbia il compito di gestire tutto, come dicevamo prima. Io ho l'esempio più stupido che si possa fare in questo caso. Nelle iscrizioni, il principale problema che abbiamo avuto era la gente che si iscriveva più di una volta, quindi ti dava doppie, triple iscrizioni, e questo perché il sistema lo permetteva di fare. Nonostante io avessi detto all'inizio, evitiamo questa cosa, facciamo un sistema che ogni ragazzo si possa iscrivere una sola volta, decide e stop. Poi devi andare classi classi a chiedere: ma tu, tra queste 3 iscrizioni che hai fatto, quale devo prendere? E poi ti dicevano: prendi un pezzo di questo e un pezzo di quell'altro. Chi non si era iscritto attività che non partiva perché ti davano buca all'ultimo minuto, chi le doveva tenere, insomma, abbiamo tutto il torneo di calcio, non è potuto partire, vai a spostare i ragazzi che si erano iscritti a quelle attività, organizza contemporaneamente le attività e fai in modo che vengano bene, organizza la sicurezza, perché comunque muovere 700 persone in una grande scuola devi avere un minimo di sicurezza. Stai attento poi ai ragazzi che entrano da fuori, attenzione, perché c'è pure questo particolare, gli infiltrati di altre scuole che vengono così random.
Sempre, sempre.
Ecco, nella teoria tanto facile, nella pratica, certo, alcuni errori che sono stati fatti nella pratica, dalla teoria erano stati esclusi se fosse stata seguita correttamente, come questo delle iscrizioni. Difatti, il secondo anno che abbiamo fatto, mi sono occupato personalmente di fare un sistema scritto in HTML che permettesse a tutti i ragazzi di iscriversi con un codice univoco, cioè il ragazzo si iscrive una volta sola, le attività erano a numero chiuso, quando arrivava a quel numero il sistema bloccava l'attività e tanti saluti. Sai quanto tempo ci ha fatto risparmiare? Abbiamo preso praticamente il primo anno le iscrizioni a mano dopo quelle online, perché il sistema era online, l'abbiamo dovuto sbrigare in 10 giorni. Nel secondo anno, in mezza giornata, ce la siamo cacciata, è stata molto più veloce. Però
Questa è...
ti ripeto, dal punto di vista teorico è una cosa, dal pratico un'altra. Teoria senza pratica e pratica senza teoria. Secondo me la differenza sostanziale è una: chi vive nel mondo della teoria, chi ha il suo mondo delle idee, della filosofia, ah, ma questo si può fare così. Poi al lato pratico rischia di cadere in errori semplicissimi e banali che magari anche pure un bambino noterebbe e non farebbe proprio perché vive nel suo mondo. D'altro canto, chi è pratico, sì, ha più esperienza e magari riesce a fronteggiare meglio le situazioni, riesce a risolvere meglio un problema che si presenta sul momento e non era previsto, ma rischia di fare errori madornali perché non conosce basi teoriche. Ecco, queste sono le due differenze tra chi è più teorico e chi è più pratico. Per questo, in media, Mediaset Virtus al centro, nella giusta combinazione di teoria e pratica, si risolve tutto. Ma per tornare a quello che tu hai detto prima, bisogna sempre ricordare, in qualsiasi caso, ed è una cosa che io tengo sempre a mente, che anche il migliore dei piani, il più organizzato e gestito dalle persone più abili e capaci, nel suo confronto con la realtà e l'attuazione, fallisce oppure va storto, almeno un suo particolare, un suo dettaglio. Quindi non solo bisogna avere una serie di piani di riserva, ma bisogna partire da questo presupposto. Se parti da questo presupposto e il piano va alla grande, allora sei a posto. Altrimenti, se il piano va male come avevi previsto, sai come fronteggiarlo.
Assolutamente, assolutamente vero, come tu hai ben detto prima. Tu avevi detto chiaramente agli studenti di iscriversi una sola volta, ma poi ti confronti anche sul fatto che spesso la gente semplicemente non presta abbastanza attenzione
Ha
o
voglia.
questa è una cosa che davvero la vedevo tantissimo. Per esempio, facevamo un'assemblea di istituto. Puntualmente all'assemblea di istituto si spiegava qualcosa, finiva l'assemblea, iniziavano ad arrivare i messaggini. Ma questa cosa qua io non l'ho capita bene, o io questa cosa che magari ho spiegato perfettamente, io so bene di averla spiegata chiara, arrivava il messaggio, ma non ho capito questa cosa, o l'hai detta questa cosa qui, a che ora si viene? Ma la prima ora si fa di lezione durante le giornate o semplicemente si prendono i nomi, eccetera? E io li ripeto tutti i messaggi. Che ci stava, perché magari qualcuno parla con lo studente, cioè non pretendo che i ragazzi siano santi, è normale.
No, però
Che...
comunque è qualcosa con cui ti devi fronteggiare.
È cosa in que ma questa come altre mille, altre, ti faccio un altro esempio, in un team di rappresentanti, tu eri pure in un team, quanti rappresentanti eravate? Quattro?
E 4 all'istituto e 2 alla consulta.
Quattro all'istituto e due alla consulta, uguale noi. Ovviamente poi in un gruppo di rappresentanti c'è chi io sono un grande sostenitore delle divisioni. Secondo me ognuno predilige qualcosa, è più adatto a fare qualcos'altro.
Sì, in questo senso, sì.
Io sono sempre stato d'accordo sul fatto che non tutti siamo non siamo non capaci, nessuno, non tutti siamo predisposti a fare la stessa cosa. Cioè,
No, certo, ognuno ha la propria predisposizione verso una
esatto.
determinata cosa.
Per dire, su quattro rappresentanti, magari uno ha più interesse a organizzare la partita, per dire, o a organizzare comunque gli eventi sportivi, no? Per fare un esempio. Qualcuno vuole organizzare più gli eventi culturali, qualcuno vuole organizzare di più le attività extrascolastiche, qualcun altro vuole organizzare di più un'altra cosa qualsiasi, gli eventi artistici, che caspita ne so. E in quel mezzo io penso sempre che non tutti debbano fare tutto, perché se tutti fanno tutto, non, secondo me non esce mai tutto alla grande. Secondo me chi ha una certa predisposizione ha bisogno di gestire quel particolare settore. Come in tutte le cose, io sono assolutamente uno di questi sostenitori, però poi anche nel gruppo. Ci sono quelli che vogliono mettere bocca su tutto, ma in tutti i gruppi, non solo nel gruppo dei rappresentanti, ovunque tu ti ritrovi sempre con c'è chi vuole mettere bocca su tutto, c'è chi semplicemente non gliene frega niente, si tira sempre fuori e fa sempre lo stenuto, c'è quello che si arrabbia e lotta, poi c'è quello diplomatico. In tutti i gruppi poi ci sono queste personalità. In genere c'è sempre, diciamo, tre o quattro elementi sono sempre gli stessi in tutti i gruppi, anche di 1.000 persone ti ritrovi un tot di elementi così, un tot di elementi in quell'altro modo. E ti devi anche fronteggiare con chi deve decidere insieme a te. Io non penso che tu allo scientifico ti alzavi la mattina e dicevi si fa così e tutti gli altri sì, si fa così.
No, dovessi sapere le riunioni. Più riunioni sullo stesso argomento, sulla stessa questione per prendere una decisione che poi veniva cambiata e modificata perché magari cambiavano le carte in tavola, quindi dovevi rivederti e ridiscutere a voglia, discussioni, discussioni. Come è giusto, almeno tra noi rappresentanti sempre ci siamo confrontati per prendere una decisione, anche magari sulla più piccola delle cose. Però per essere tutti d'accordo, ed essere corretti nei confronti di tutti.
È cosa che spesso non è facile. A
No,
volte
certo.
poi addirittura, che ne so, ti ritrovi con i tempi che stringono e devi, che ne so,
Sì.
manca qualcuno dei rappresentanti a scuola e tu devi prendere la decisione per tutti e li
Sì,
chiami.
queste cose sono successe anche, o che comunque eravamo una piccola parte perché le cose succedono all'ultimo minuto, oppure abbiamo fatto riunioni a nottata proprio alle 10 di sera per cose da sbrigare la mattina successiva, fino a mezzanotte a parlare, per dire.
Su WhatsApp, sui gruppi e ti
No, no,
chiamano.
proprio di presenza, capito?
No, ma pure che ne so, succede una cosa, ti chiama il prese e ti fa: ma si fa così o si fa così? E tu sei là, magari che gli altri magari o sono in gita o sono da qualche parte, e tu che fai? Li chiami, non rispondono e
Certo,
poi.
poi ci sono le situazioni come questa che stai dicendo tu, che uno deve prendere e decidere e assumersi la responsabilità della propria decisione, che parlando può sembrare una cosa piccola del genere, si sta parlando di scuola, però alla fine non lo è, perché tu non solo ti stai formando e stai facendo un'esperienza formativa dal punto di vista organizzativo e non solo, ma poi la tua decisione va ad influire su, nel mio caso era 700 persone, da voi siete 1000 persone, 1200.
1.100 persone.
1100, quindi non è una cosa da poco perché comunque ti confronti con altre persone, ma anche che fossero due le persone e decidi per altri, ti assumi la responsabilità di quello che fai e
Sì,
che dici.
ti arrivava la proposta, diceva, che ne so, ti chiamavi il preside, ma pure anche nel consiglio d'istituto, tu ben sai, magari qualche professore è molto restio a fare tantissime attività. O qualcuno è molto aperto e quindi anche là ti devi confrontare con altre persone, altre generazioni, eccetera. Una serie di
Sì,
fattori
a voglia, certo.
che complicano tanto, tanto, tanto alcune faccende. Io mi ricordo benissimo durante il Career Day qualcuno che diceva: Ah, qualche professore, ah, ora tutti questi studenti stanno solo al pascolo come le pecore. E qualcun altro che invece mi ha fatto i complimenti per tutta la giornata dicendo che era una cosa bellissima. Cioè, poi alla fine ti ritrovi in queste cose, poi la gente parla, poi nei giorni successivi qualcuno, capito, qualche professore parlava con i bidelli che parlavano con i professori con gli studenti. Poi su tutta l'attività, oltre diciamo alla fase organizzativa e alla fase realizzativa, c'è anche quella dove poi la gente tira le somme e ti dice tutto bene, fatto male, hai fatto questo, hai fatto quest'altro. E anche quello ti devi, tra virgolette, smazzare, nel senso poi ti devi prendere i pro e i contro di tutte le cose che hai fatto, nel bene e nel male.
Sì, assolutamente. E come ti dicevo prima, appunto, queste sono le esperienze che credo mi abbiano formato di più dal lato parallelo alla lezione classica. Un'altra esperienza che ho vissuto quest'anno, che, oddio, anche questa è molto bella, la radio dello Zaleuco, la radio degli studenti, una web radio che
Bella
siamo
roba, web.
riusciti a realizzare grazie ad un finanziamento, con una partenza un poco traballante, perché ci siamo ritrovati un'attrezzatura molto professionale, ti dico la verità, e tu se la vedi tu lo capisci, perché comunque
La
sei
radio di
pra...
Roccella.
La radio?
La radio di Roccella è registrata dentro la radio di Roccella, giusto?
No, 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 noi abbiamo il nostro studio al Liceo Zaleuco, abbiamo la nostra attrezzatura. Il liceo
Ah,
classico credo si appoggi alla radio di Roccella, però non lo so, non so dirti con precisione. Noi abbiamo tutto nostro, da ottobre, grazie a un finanziamento del For Calabria, e ritornano sempre i finanziamenti di ASOC, a scuola di coesione, grazie ad uno di questi finanziamenti siamo riusciti a comprare una grande attrezzatura, microfoni, mixer, scheda audio, programma con licenza, perché essendo una scuola è obbligatorio, e licenza SIAE, siamo riusciti ad acquistare per mandare la musica e tutto quanto. E praticamente abbiamo messo assieme questa attrezzatura, siamo stati tipo da ottobre a novembre, dicembre a mettere tutto assieme e capire come funzionasse. Ti ripeto, attrezzatura professionale. Da gennaio abbiamo fatto la SIAE e quindi siamo partiti con le dirette, una serie di prove tecniche, e poi a febbraio con il palinsesto. Questa è stata un'esperienza bellissima. Uno dice la radio, chi se l'ascolta più? Ma quando tu sei lì a farla, capisci la grandezza e la bellezza. Quello che stiamo facendo noi è sostanzialmente un podcast, ma non ha molto di diverso da un format di una radio. Certo, la nostra
Molto
attrezzatura è forse minimale rispetto a quella,
minimale.
molto
Per
minimale.
far capire, sono attaccato con un paio di auricolari o un cellulare. Questo è
E
tutto
io
quello.
con un paio di auricolari a un iPad, per dire. Poi si scarica, si monta e si pubblica. Questo è il fatto. Però l'idea, il concetto è quello. Questa è stata un'esperienza bellissima, secondo me. Io sono stato il direttore di questa radio e lo sono ancora. Anche qui, quindi, una sorta di organizzazione di diverse parti, diverse componenti, però in maniera totalmente diversa rispetto a quello che abbiamo visto, rispetto ad ASOC e rispetto alle giornate dello studente, qui in un altro modo ancora. Anche questa è una bellissima esperienza. E poi quando sei lì in radio a parlare al microfono in un primo momento, le prime volte dici: ma che sto dicendo? Ma che sto facendo? E pensi molto, poi vai libero in diretta, è anche molto divertente. E abbiamo fatto recentemente anche una diretta partecipando a Flash Mob del Ministero sul bicentenario di Leopardi, della stesura dell'infinito di Leopardi. È stato molto divertente, anche c'erano tutti i ragazzi, i rappresentanti degli studenti, insomma, davvero una bella attività. E queste sono, secondo me, le piccole cose, piccole fino a un certo punto, ripeto, che formano in maniera parallela. Ma provando a parlare di didattica, io avrei alcune osservazioni da fare. Tu ce le hai? E
Ce le ho, ne ho tante in realtà.
allora parti, vai, parti tu.
Allora, per quanto riguarda l'ambito didattico, facendo un resoconto, guarda, in questo anno ho avuto tanto, tanto tempo per pensare anche ai 5 anni passati a scuola, no? Sai, ho fatto quest'anno gap, quest'anno sabbatico, dove, diciamo, ho lavorato, ho fatto le mie esperienze e ho avuto anche il tempo per pensare, no? E tornando indietro dico cosa mi è mancato realmente da quella formazione scolastica, cosa si poteva migliorare, ma non solo per me, anche per gli altri studenti, perché magari io, diciamo sul piano personale, ho un altro tipo di formazione, che magari però è lacunosa per altri, e altri hanno formazioni che sono lacunose per me. Ho sempre pensato che all'interno del sistema scolastico non vada insegnata una religione specifica, anche per una forma di rispetto nei confronti di tutte le altre religioni. In Italia questa cosa magari è poco presente, non essendo, diciamo, una nazione multiculturale, multietnica, e via discorrendo. Però ho sempre pensato che nelle scuole vada studiata la teologia, no? Lo studio delle religioni. Sia per una questione proprio di rispetto nei confronti di chi non è cattolico, cristiano, wherever, ma andasse a studiare, va fatto, diciamo, un discorso proprio più generale, o semplicemente eliminata come materia formativa. lo studio delle religioni, o va inserita come materia più generalistica. Un'altra cosa che nel corso degli anni penso mi poteva essere utile, e poteva essere utile a tantissimi studenti che per voglia, per motivi vari, per semplicemente non, studenti che non hanno gli stimoli a informarsi, era importante avere l'ora di attualità. Prendere un'ora al giorno, ma pure mezz'ora bastava e avanzava, mezz'ora dove si prendeva il giornale e si diceva, o io si apriva un telegiornale, qualsiasi cosa, diceva ragazzi, queste qua sono le notizie del giorno. Nel mondo attorno a voi stanno succedendo queste cose. Qu quanti studenti conosci che non hanno la benché minima conoscenza di quello che sta succedendo nel mondo intorno a loro, e ti parlo di chi è il tuo presidente della Repubblica, chi è il tuo presidente del Consiglio, quali sono le questioni calde in questo momento attorno a te che non vedi sui social. Però sono co cose che poi ti toccano tra capo e collo fra 5 anni,
Ne
tra 10 anni. Troppi,
conosco troppi, purtroppo. Sulla
troppi, troppi.
questione religione sono d'accordo con te. Secondo me bisogna fare storie delle religioni e credo che sulla carta, bene o male, sia così, anche se poi alla fine si finisce per parlare della religione cattolica. Perché altrimenti, così non fosse, diviene indottrinamento. Cioè, se non si fa la storia delle religioni, sostanzialmente tu fai una religione, allora è indottrinamento. Ma a parte questo, essendo l'Italia un paese laico, quindi la religione non deve essere quella cattolica, ma qualunque, cioè quindi va da sé che si faccia storia delle religioni, sulla questione attualità mi trovi anche molto d'accordo perché certe volte mi è capitato di confrontarmi con casi di ignoranza su tematiche attualità aberrante e ti ripeto, ti voglio dire, non solo di nostri coetanei, di ragazzi, anche di gente grande. Questo perché dove uno va ad informarsi oggi? Su Facebook. Apre Facebook che gli porta le notizie più stupide che possano esistere, oppure quello che Facebook crede che quella persona possa interessare, quindi solo quello che gli interessa, può presentarsi su Facebook la notizia più falsa del momento, come gli alieni sono sbarcati in Arizona, oppure che so quale governo ha fatto quale manovra a danno di non so chi per favorire quell'altro, poi magari leggerti le carte, non è vero niente.
Ho le
Questo
carte.
perché fa molto comodo diffondere notizie orientate in un certo senso, parlo a livello globale, non sto parlando solo dell'Italia, per muovere voti, per muovere interessi, per muovere la gente, perché ormai leggevo l'altro giorno una statistica su 5,3 miliardi di persone adulte che ci sono nel mondo, 4 miliardi tipo hanno un cellulare, e poco meno, no, 5 miliardi hanno un cellulare, 4 miliardi hanno uno smartphone, quindi un cellulare connesso ad internet del tipo iPhone oppure Samsung, Huawei, Xiaomi, che sia. E quindi si suppone che non tutti, ma buonissima parte di queste persone, di questi 4 miliardi, abbiano un collegamento ad internet e ai social. Quindi muovere queste persone, fargli vedere quello che tu vuoi, allora diventa una comodità. Cosa succede? Nel momento in cui l'informazione passa dai social, io ho fatto l'esempio di Facebook perché è il più comune e il più diffuso. Quando l'informazione passa da lì, allora non è informazione filtrata, non è informazione vera, non è vera informazione, non è niente, perché le fonti non vengono verificate né magari da Facebook o chi per lui, né da chi legge, perché prende la prima notizia dal sito qualunque, che so, amiamoigattini.com, che dice gli alieni sono sbarcati in Arizona. E allora l'ha detto questo sito, l'ho letto su dove l'hai letto su Facebook, non sai nemmeno dove l'hai letto, la prendi per vera, non verifichi, non prendi, non la analizzi con spirito critico. Ecco, questa è una cosa che la scuola dovrebbe fare meglio. Personalmente, questo tipo di studio l'ho fatto in classe grazie ad alcuni professori, specialmente dal lato più umanistico. Quindi parlo di docenti di lettere, più o meno, filosofia e storia, negli anni, hanno permesso, analizzando testi e fatti, hanno permesso di sviluppare uno spirito critico del tipo guardate e controllate bene da dove viene una notizia, non tutti sono attendibili. Ed erano cose che magari uno dava per scontate, sì, ma fino a un certo punto. E questo ha permesso di elaborare uno spirito critico e di capire quando uno legge qualcosa se è vero o no, quantomeno di chiederselo. Ecco, la mancanza di un'attività del genere nella scuola, secondo me, ha poi un grande riscontro, ecco, nella società, perché sostanzialmente chi esce dalla scuola poi entra nella società e nel mondo del lavoro e vota. Quindi è una cosa molto delicata, a mio parere, questa.
E secondo me è la cosa delicata.
Sì.
Perché, come per esempio, noi abbiamo visto i dati delle ultime elezioni, no? Di quelle europee. Molti hanno gridato oh mio Dio, com'è possibile questa cosa qui, eccetera. Io penso che lo Stato italiano, la nazione italiana, è una delle nazioni più democratiche, ha un sistema proprio che permette una democrazia assurda, enorme. E qual è il problema delle democrazie? Soprattutto di quelle che funzionano bene, soprattutto di quelle che funzionano bene come la nostra, è che funziona bene se i cittadini hanno spirito critico e sono informati sui fatti. E funziona malissimo se i cittadini non sono informati sui fatti e non hanno conoscenze, non hanno senso critico sulle cose. Il senso critico l'hai spiegato bene tu, è quello. Una cosa è vera o una cosa è falsa? È
E quali sono
vero.
i parametri che ci permettono di definirlo? Su questo bisogna ragionare.
Esatto, tu hai fatto un parametro. Il sito dove sto leggendo la notizia X, quanto è affidabile? Si chiama Il Fatto Quotidiano, si chiama Lercio, si chiama Lo Statale Ionico. E mi sto leggendo la notizia e tu, come tu fai spesso, e me le condividi.
Vabbè, quelle sono giornali di satira. Lercio, Lo Statale Ionico e satira. E lo dicono apertamente. Sarebbe paradossale non notarlo, anche se è successo un fatto curioso. La Repubblica ha riportato una notizia di Lo Statale Ionico, poi si è resa conto che è una notizia su un signore che avrebbe messo una scritta contro il ministro Salvini sul proprio muro per farselo ridipingere dalla Vigos. Era il periodo è ancora comunque qualche settimana fa,
Periodo dei
quando erano comizi elettorali e venivano rimossi i manifesti contro Salvini. Allora, la notizia che era uscita sullo Statale Ionico era proprio questa. E ovviamente era una notizia falsa per far ridere, insomma, per esagerare e iperbolizzare. La Repubblica l'ha riportato, si è resa conto dopo che si tratta di un giornale di satira sostanzialmente, e quindi l'ha rimossa poi scusandosi con i lettori. Sono errori in cui possono incappare i grandi, come un giornale, come la Repubblica, insomma, un'istituzione in Italia, figurati le piccole persone.
Io vedo una persona che magari non semplicemente scorre su Facebook, magari c'ha 50 anni, non ha la conoscenza del mezzo, non ha, diciamo, quelle skills, diciamo, che noi della nostra generazione magari un po' abbiamo. Ma scorre su Facebook, vede la notizia X, la condivide senza controllare, senza guardare, senza sapere. E poi da lì è una catena, lo condivide lui, lo vede lo zio, lo vede il nipote, lo vede il cugino. È una catena, poi ci sono, come tu ben sai, le pagine sponsorizzate dove si fa di mestiere le fake news, si condividono fake news di mestiere. O, per esempio, un caso che mi veniva in mente era l'altro giorno, c'era sto video di questo gruppo di ragazzi di colore che distruggevano un'auto.
Sì.
Okay. E sotto c'è la descrizione: un'auto della polizia distrutta dai migranti nelle nostre strade. E quella poi è l'immagine che si crea del paese, no? Uno stato dove noi siamo pieni invasi di gente che distrugge le nostre strade, che stupra le nostre figlie. E poi quell'immagine è stata girata a New York. Si vede benissimo dietro di loro che c'è un pannello cinematografico con dei microfoni, ed era la scena girata di un film.
Pensa tu.
Però chiunque che gira là, che scorre un attimo, guarda, gira, condivide, clicca, e commenta con insulti la rabbia. Poi in particolare Facebook, io è un social che non uso più perché è diventato, come dire,
Ignoranza che dilaga.
l'ignoranza che dilaga, gente che urla. Comunque ora direi di tralasciare un po'
Questo aspetto.
questo aspetto e concentrarci di nuovo, puntare di nuovo il fuoco sulla scuola. Cosa deve fare la scuola oltre a queste due attività che noi abbiamo già detto?
Secondo me c'è una che tu hai fatto e che secondo me però devono farla tutti. È sociologia. Tu hai studiato sociologia, vero?
Sì.
Ecco, secondo me la sociologia si collega molto a questo, perché un'altra cosa che secondo me è importantissima è sapere come comunicare. Dopo che uno sa come informarsi e sa leggere la realtà, perché la lezione di attualità può darti le diverse chiavi per leggere la realtà e contestualizzarla alla storia, perché se tu analizzi la tua realtà e il tuo presente, allora puoi vedere, fare confronti con dei fatti storici che sono accaduti e puoi dire, ah, ma qua la storia si sta ripetendo, quali sono state le conseguenze quella volta? Quindi a cosa rischiamo di andare incontro? Per dire. E assieme a questo, secondo me, la comunicazione. Perché? Io personalmente comunicazione, bene o male, l'ho fatta, durante la scuola. Sono stato il direttore del giornalino scolastico durante il terzo anno. Quarto anno, come abbiamo già detto, open questione, che era sì monitoraggio civico, ma quello che tu monitoravi, scoprivi e documentavi dovevi comunicarlo alla cittadinanza tramite articoli di giornalismo, giornalismo documentato con dati, dovevi spiegare qual era il progetto, la sua funzione, perché magari non era attivo o se stava andando bene, qual era il lavoro del tuo team e dovevi interfacciarti con i relatori del progetto nazionale per spiegare anche a loro, quindi due tipi di comunicazione diversi. E poi, come ti ho detto anche prima, la radio quest'anno o la rappresentanza di istituto ti permette di comunicare con ragazzi e professori due linguaggi totalmente diversi e muoverli e organizzarli. Quindi io posso dire che personalmente magari in questo modo l'ho fatta, ma perché è importante? Perché comunicando si possono dire le cose in un determinato modo e ottenere un risultato, una stessa cosa si può dire in un altro modo e ottenere magari il risultato che proprio si sperava di non ottenere. Questo perché ci sono una serie di meccanismi psicologici che in ognuno di noi sono presenti e che non vanno sottovalutati. Anche il linguaggio del corpo, mentre due persone parlano, ha una grandissima importanza. Bisogna saper leggere ciò che le persone comunicano, oltre che ascoltare e vedere, e poi bisogna saper comunicare in maniera opportuna. Questo perché nella vita si può sempre capitare in qualche situazione in cui c'è la necessità di magari fare un discorso, di comunicare qualcosa di importante e poi quando si è più grandi, si è in una università o si è in un colloquio di lavoro, o si è ovunque a fare qualsiasi cosa con qualsiasi persona, è molto importante dare dei segnali forti, chiari e distinti e la gente dice, ah, questo però sa parlare. È una sorta di diplomazia anche, una scuola di diplomazia, potremmo chiamarla così. Però il concetto secondo me deve essere questo, bisogna saper parlare alle persone, parlare con le persone e bisogna saperlo fare. E questo perché aiuta anche, ci ricolleghiamo a prima, ad informarsi, perché se tu sai comunicare, cerchi di capire come la gente comunica. E se tu vedi una notizia falsa, ad esempio, la riconosci già da come ti viene presentata. Quindi nemmeno ci caschi, tu lo capisci, il titolone in maiuscolo, l'immagine stralunata, che guarda caso è sempre offuscata o non chiara, perché se la notizia è falsa non è una vera immagine della notizia. Vai a vedere la fonte, quindi come chi legge sa scrivere, chi sa comunicare capisce come gli altri comunicano e riesce a non farsi fregare, a non cadere in qualche tranello. Quindi questa è un'altra cosa che parallelamente, secondo me, va fatta, è molto molto importante. Chi comunica e sa comunicare, sa capire come gli altri comunicano, sa rispondere. Questo è un discorso che avevo fatto tempo fa all'Università della Calabria con dei relatori, sul fatto anche della libertà di espressione e di parola, che si ricollega ancora a questo discorso, sia dell'informazione che della comunicazione. Per quale motivo? Penso che tu ci arrivi. Libertà di espressione e di parola, tutti possono dire quello che vogliono a prescindere, secondo te?
Secondo me, la libertà d'espressione, che poi bisogna fare una distinzione, che qualcuno spesso confonde. Qualcuno dice: io sono libero di dire quello che voglio, e ti dico anche il contesto, perché il contesto è importantissimo. Il contesto è per dire: posso dire quello che voglio su Facebook, su YouTube, su Instagram. Ok, io posso dire quello che voglio e tu devi starti zitto. Questo è un errore madornale nella comprensione di cos'è la libertà d'espressione. Qualcuno
Esatto.
confonde il libertinaggio con la libertà d'espressione.
Bravo, hai detto il
Fare.
giusto.
Soprattutto quando sei su una piattaforma privata o sotto un video di qualcuno, che quel video è casa tua, quel video è di tua proprietà, quindi se tu sotto hai la facoltà di chiudere i commenti, c'è un motivo, perché la libertà d'espressione è che lo Stato, il governo non ti blocca la tua espressione personale. Quando sei su un privato, quando sei sotto il video di qualcuno, quando sei sotto il commento di un qualcuno, se quella persona ha la facoltà di censurarti, è perché sei in casa sua, sei nel suo perimetro. La tua libertà arriva finché non sorpassi quel perimetro là. Tu sei
Esatto,
libero
io
di.
credo che si possa ampliare questo discorso dicendo che la libertà di dire qualcosa, come qualsiasi libertà, vale finché non si intralcia, non si lede la libertà di qualcun altro. Quindi
Esatto.
io non posso dire liberamente: ah, la persona X è una poco di buono perché posso dire quello che voglio. Io magari sto dando un'immagine sbagliata di quella persona, numero uno. E numero due, vado a lederla. Vado a lederla. Quindi io dico, la persona X è un poco di buono. Magari non è vero nemmeno, quindi ho dato un'informazione sbagliata. Quindi oltre a danneggiare lei, ho fatto una cosa scorretta nei confronti di chi mi ascolta, perché ho detto un'informazione sbagliata. E questo è il limite della libertà di espressione. Io penso sempre a Umberto Eco quando parlo di questa cosa. È una frase che tu sicuramente conosci. Lui diceva che oggi con i social network i più imbecilli hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel e dicono cose, si sentono autorizzati a dire cose, a scrivere cose che prima avrebbero detto al bar solo in presenza degli amici dopo qualche bicchiere di rosso e quegli amici pure che magari gli davano qualche ceffone per la stupidaggine che avrebbero detto. E mentre ora ci troviamo a leggere la qualunque, i vaccini fanno male, l'acqua è un veleno, la terra è piatta, questa è l'ultima che sta anche andando molto forte in Italia, la
Guarda,
terra è
poi
piatta,
ti
cioè
racconterò.
questa è una cosa assurda, brevissima parentesi, nel 2019, XXI secolo, anni e anni di progressi scientifici per studiare il pianeta Terra, le orbite terrestri, per mandare satelliti in orbita, satelliti che permettono di avere internet in tutto il mondo, cosa gira su internet? La Terra è piatta.
Ah, Kim.
Va bene, tornando alla scuola, io avrei anche un'altra idea, un'altra proposta che secondo me deve essere fatta ovunque, in tutte le scuole. Dimmi però tu qualcosa.
Su.
Su idee proposte ancora per le lezioni scolastiche, insomma.
Allora, altre proposte per le lezioni scolastiche? Io sulla lezione, sulla didattica, io diciamo non ti entro più. Secondo me bisogna semplicemente puntare tantissimo sulle attività extrascolastiche nelle scuole, cioè dare più incentivi a queste attività che secondo me formano spesso molto di più di quello che si fa sui banchi di scuola.
Certo, assolutamente.
Spesso le vecchie generazioni questa cosa la prendono un po' a
A perdita di tempo.
perdita di tempo. Sì, questa cosa la sento molto.
Secondo me c'è un'ultima attività da aggiungere, musica. E la musica perché educa all'ascolto. E la musica perché permette di ascoltare testi di autori anche contemporanei o comunque del Novecento. Ti parlo di un De André, ti parlo di un Guccini, di un De Gregori, che sono tra i miei preferiti, però può essere la qualunque, e studiarli, perché anche quelle sono opere di poesia, a mio avviso, molte canzoni sono poesia, e vanno studiate e ascoltate in quest'ottica, e vanno capite, comprese e lette, e vanno ascoltate, perché così la musica può educare all'ascolto. E non è una cosa da poco, perché spesso come ritorniamo sempre allo stesso discorso, la gente critica e commenta perché non legge, non capisce, non ascolta e dà un significato sbagliato ad alcune parole. Quindi,
Ma
secondo me, questa è l'ultima.
sono assolutamente d'accordo con te. Guarda, te la prendo e te la firmo. Un giorno scriveremo una proposta di iniziativa popolare con queste modifiche e la proporremo.
Bene,
Diciamo così.
e sulla didattica, non aggiungendo magari, non
Allargando.
allargando, ti voglio dire, su quella che è la didattica tradizionale, su come si svolge e si imposta una lezione, secondo te cosa c'è da dire?
Sull'impostazione proprio,
Sì.
molto più dialogo. C'è bisogno di nelle aule c'è bisogno di molto più dialogo. Io in questi anni spesso, ma da tutti i miei compagni di classe, lo sentivo comunque dire, è una cosa che si sente, no? Nelle classi non c'è dialogo, nelle classi c'è un rapporto a una via. Il professore dice, gli studenti ascoltano. Io però per dire, nelle mie lezioni di filosofia con la professoressa, la top prof che io avrò sempre nel mio Earth, con la professoressa Cucuzza, che è di filosofia, che è stata, mi ha formato tanto. Perché, sai perché mi ha formato tantissimo e sentivo tanto le sue lezioni? Perché quando arrivava, il filosofo successivo, io ero là e dicevo la mia e lo criticavo o mettevo in evidenza qualcosa e si faceva il ragionamento critico sulla materia in sé, no? Si parlava, si dialogava, si dibatteva, cosa che è importantissima in un'aula. Se no, non ti senti partecipe di quello che stai studiando. Ti
Certo, la
senti.
filosofia viene molto incontro in questo fatto, perché poi
È
tutti hanno
vero.
qualcosa da dire sui filosofi.
Certamente, però ti ritrovi spesso con professori che non vogliono, non riescono assolutamente a dire ok, su questa cosa ci si può confrontare. Per mille motivi, perché magari ci vogliono solo finire il programma perché sono stanchi, perché hanno 70 anni e vogliono finire sto caspita di programma e andare a casa e dormire, come ci sono professori che semplicemente non amano il proprio lavoro, io penso, se lo facciano controvoglia spesso. Capita come in tutti i settori c'è chi si è trovato costretto a fare quel lavoro e semplicemente lo vive un po' in controvoglia, e questa cosa spesso l'ho sentita a pelle. Sentivo che c'era qualche professore che si è ritrovato, diciamo, un po' là e non era il lavoro della sua vita. E quando si fa una cosa controvoglia, non solo la si fa, diciamo, stancandosi, odiandola, ma si fanno anche dei grossi errori sugli studenti, su chi tu dovresti puoi educare. È una cosa che su questa cosa apriamo molto. C'è bisogno di più dialogo, di più confronto nelle classi.
Sì, sono d'accordo. Secondo me, l'ultimo appunto che possiamo fare, poi dimmi tu, è questo. Oh, proprio come hai detto tu, la priorità al terminare questo programma e al presentare i voti in quella che ormai è la nuova gestione aziendale di una scuola, perché l'impostazione è quella, dobbiamo dirlo, porta, delle scadenze molto più sentite rispetto magari a prima. Questo succede, questo cosa comporta? Si spiega in funzione di interrogare e presentare voti in consiglio. Allora io vedo, percepisco una degenerazione di tutto questo sistema scolastico che non ha più la priorità di darti una cultura, ma di presentare un voto in consiglio. Io ovviamente sto generalizzando, no? Però è una problematica che ho riscontrato. Io devo finire il programma, devo presentare i voti, se no non posso fare niente. Non ti chiedi però se tu magari fai 10.000 argomenti, ma i ragazzi ne capiscono due e te non interessa perché devi finire il programma. Non ti chiedi se stai facendo la cosa giusta. Ecco, questo è un appunto che secondo me bisogna fare. Questo va a snaturare quella che è la natura stessa della scuola. Ecco.
E la funzione scolastica là viene meno. E questa cosa sì, guarda, te la confermo tantissimo. Quante volte e quanto spesso i docenti hanno. Cioè, poi alla fine gli studenti non è che tutti hanno la stessa velocità su tantissime cose. C'è chi riesce a fare quel programma là, riesce a farlo in 3 mesi, in 4 mesi, in 6 mesi. Io penso pure che i programmi siano strutturati malissimo.
A voglia.
Strutturati malissimo. E soprattutto si aggiunge, 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 non si può tirare avanti. Poi ci sono alunni e alunni. Alunni
Certo.
che riescono a studiare in una settimana, in un mese. Io ti dico personalmente, ho aperto poche volte il libro negli anni. Negli anni quei miei libri venduti sempre a prezzo nuovo perché non ce l'ho pagati ed era un grande affare. Diciamo, no, comunque, a parte la battuta, io non stavo molto sui libri a casa. Mi riesco a concentrare bene durante la lezione, focalizzo bene i punti principali e io per dire, un'interrogazione riuscivo a organizzarmela in tempi relativamente brevi mi sono cacciato il mio 82 a fine di questi 5 anni, onoratamente. Invece c'erano magari altri studenti che studiavano per ore e ore e ore il pomeriggio, ma non perché sei più lento, sei più veloce o sei questo, sei più avvantaggiato, perché poi da materia a materia, io in matematica, problemissimi, il dramma della mia vita, magari c'era l'altro studente, la mia compagna di classe, che in matematica capiva le cose al volo, o in inglese capiva le cose al volo, io che andavo malissimo in inglese, per dire. E ora vivo in un paese anglosassone, vedi come va, come gira poi
La
il mondo,
ruota.
la ruota del mondo è strano comunque. E capito, ci sono studenti e studenti, materie e materie. Io per matematica ci volevo una vita, l'altra ci voleva un giorno. Io scienze umane, magari, o filosofia, le materie diciamo più umanistiche, sono quelle che vivo meglio. Ci impiegavo pochissimo tempo a capire i concetti, qualcuno ci voleva un pochetto di più, ma siamo fatti diversi. Il mondo è bello perché varia anche. Questa cosa la
Certo.
scuola spesso non la capisce o non la vuole capire.
E poi posso anche dire una cosa, forse in maniera filosofica, però non tutti i grandi si ricordano di essere stati bambini una volta. Sto citando il Piccolo Principe. E molti grandi ragionano fronteggiandosi con gli studenti, magari non è il caso delle scuole superiori o degli ultimi anni delle superiori, perché già gli studenti sono più grandicelli. Ma partendo dalle elementari, arrivando fino ai primi anni del liceo, docenti non si ricordano che magari quelle stupidaggini che uno studente può fare, l'impreparazione o lo studio fatto così, lo hanno fatto anche loro quando erano studenti. Si dimenticano di quello che sono stati, si dimenticano di essere stati bambini, di quello che si provava nell'essere giovani, nell'essere più piccoli, più maturi e spensierati. Quindi una sorta, come la potremmo chiamare, di empatia. E la comunicazione tra studenti e docenti e tra docenti è anche un altro punto che andrebbe rinforzato, secondo me, perché spesso una serie di verifiche si accavallano tutti nella stessa settimana, poi c'è un mese in cui magari non si fa granché, e poi di nuovo in una settimana tutte le verifiche perché è il periodo del consiglio, quindi mi servono i voti, eccetera, eccetera.
Sì, confermo, concordo, firmo e ci
Quindi
metteremo al lavoro
ci metteremo al lavoro
per questa riforma.
per questa riforma, la riforma Rodino Raschella.
L'ordine la firmeremo in Piazza Grande l'anno prossimo.
Va bene, quindi io credo che bene o male i punti sia di forza che di debolezza sono questi, perché abbiamo anche riportato i punti di forza che, ripeto e ripetiamo, secondo noi sono i progetti extrascolastici che parallelamente alla lezione danno qualcosa in più, senza dubbio.
E poi tutte le piccole cose che possono essere cambiate negli ambienti scolastici e diciamo nelle strutture del piano accademico e anche diciamo nelle attività che possono essere fatte all'interno del.
Assolutamente. L'importante comunque, secondo me, è quando una scuola si ritrova un buon finanziamento di utilizzarlo al meglio. Grazie a una serie di finanziamenti nella mia scuola, adesso oltre alla radio, abbiamo un nuovo, nuovissimo laboratorio di chimica e dal prossimo anno un laboratorio di robotica. Quindi sono delle opportunità grandi, molto grandi, che specialmente nelle nostre zone hanno un grandissimo peso. Detto
Ascolto.
questo, detto tutto, un saluto da Locri.
E da Dublino. Alla prossima.
Alla prossima.